If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E di gol, di classifiche che cominciano a delinearsi, di altri sport tra cui tennis e un trionfo del cavallino in quel di Monza, parleremo con il qui presente Dario Castaldo, che saluto, al quale do finalmente un buongiorno.
Rampante, no. Mi raccomando.
Sì, no, finalmente, perché non
no, il cavallino.
Ah, il cavallino, no, perché non ti avevo dato ancora il buongiorno effettivo.
Effettivamente, ancora
la sono... gente non lo sa, ma io in effetti ancora non te l'avevo dato il buongiorno. Quindi, Dario, iniziamo ovviamente dalla Serie A e partiamo dai fatti, risultati e classifica.
Giornata numero 3 che precede la prima sosta stagionale per gli impegni delle nazionali, spalmata sì su 3 giorni, ma cominciata nel venerdì italiano con la vittoria esterna del Torino a Venezia 1-0, poi Inter-Atalanta 4-0, Lecce-Cagliari 1-0, Bologna-Empoli 1-1, Napoli-Parma 2-1, Lazio-Milan 2-2, poi nelle 4 partite disputate nella domenica italiana, che quindi si sono concluse poco fa, a Marassi il Verona ha battuto il Genoa per 2-0, Fiorentina-Monza 2-2, Udinese-Como 1-0 e poco fa Juventus-Roma è finita 0-0. Dunque in classifica Inter, Juventus, Torino e Udinese 7 punti, insomma il primo dato significativo è che non ci sono squadre a punteggio pieno dopo 3 giornate, cosa che era accaduta l'ultima volta 3 anni fa, ma prima di allora non succedeva da oltre un decennio, quindi è un dato non eccezionale ma comunque significativo. L'altro è che accanto alla miglior difesa, quella della Juventus, 0 reti subite, e al miglior attacco, quello dell'Inter con 8 gol fatti, ci sono 2 squadre che non ti aspetti, ovvero Torino e Udinese. A seguire Verona e Napoli 6 punti, Empoli 5, Lazio, Parma, Genoa 4 punti, a 3 punti ci sono Fiorentina, Atalanta e Lecce, a 2 Milan, Monza, Cagliari, Roma e Bologna, chiudono Venezia e Como a quota 1 punto, quindi altri dati. Quelle che in estate hanno cambiato di più, ovvero Roma, Milan e Fiorentina, sono ancora secco di vittorie, languono nella colonna destra della classifica con problemi di entità diversa, ma comunque con qualche problema da risolvere durante la sosta, e non ci sono squadre ferme a quota 0 punti.
E partiamo proprio, prendiamo la classifica come punto di riferimento, analizzando le partite partendo dall'alto, quindi dalle capoliste Inter, Torino, Juventus, Udinese.
E Udinese. Allora, cominciamo dall'Inter, dallo squillo, dalla sveglia che l'Inter ha dato al campionato nell'anticipo di venerdì, quando con 2 reti per tempo i campioni d'Italia hanno messo a nudo il ritardo dell'Atalanta, le attuali difficoltà in difesa della squadra bergamasca, priva sì di Kien e Kolasinac, ma addirittura costretta ad arretrare De Ron sulla linea difensiva, mossa che non ha pagato, complice un'autorete in partenza di Jim City, un raddoppio favoloso di Nicolò Barella con una volée di sinistro da fuori area, e poi nella ripresa la doppietta di rapina di Marcus Thuram. Allora ascoltiamo per cominciare i 4 gol che hanno deciso l'anticipo di San Siro nella telecronaca di DAZN a cura di Edoardo Testoni.
Mkhitaryan di prima, poi Pavard ancora, palla di ritorno, Mkhitaryan in bocca, Thuram vuole Lautaro, deviazione di Jim City, è passata l'Inter, l'autogol di Jim City sul cross di Thuram. Sì, bastoni Va dentro da Pavar che spizza questa palla, Jim City. Ancora Pavar a contenderla. Poi Barella al volo! La volée magica di Nicolò Barella, che dopo 8 mesi torna a segnare, fa 2-0 per l'Inter. Lungo, Bastoni, palla che rimane lì, Thuram! È il più veloce di tutti a fare 3-0 per l'Inter, Marcus Thuram. Çalhanoğlu non si accontenta di un ulteriore angolo, va con il cross morbido, Thuram ripropone di testa su Mkhitaryan, palla che rimane lì, ancora Thuram, fotocopia del gol precedente, è il più veloce di tutti ad arrivare, ancora con la punta.
Insomma, protagonista Marcus Thuram, 4 gol in 3 partite di campionato per l'attaccante francese, 19 reti in 49 gare con la maglia dell'Inter tra campionato e coppe. Secondo me è lui un po' la misura della bravura, dei meriti di Simone Inzaghi, che poi ai microfoni di DAZN ha proprio risposto ad una domanda sull'attaccante figlio d'arte. Ascoltiamolo.
Continua a lavorare come ha fatto lo scorso anno, è normale che anche lui comincia ad avere più di 50 partite nel campionato italiano, nella nostra squadra, ha fatto grandi cose l'anno scorso e quest'anno è partito molto bene, insomma, parte tutto da lui, dalla sua testa, dalla sua voglia, è rientrato con anticipo 2 giorni prima perché sapeva, insomma, che avevamo bisogno, gli attaccanti stanno tutti bene, quindi ha fatto molto bene, ha fatto bene Lautaro, Taremi, Arnautovic quando sono entrati mi sono piaciuti. Dobbiamo sempre tenere una soglia alta, i ragazzi l'hanno tenuta.
Dici che ha rivisto un po' il fratello?
Sì, erano 2 gol alla Inzaghi.
Alla Pippo.
Alla Pippo, però, quella scarpata sporca che tanto vale uno come tutti gli altri.
Dall'altra parte, Giampiero Gasperini, che è stato battuto da Simone Inzaghi per la 6ª volta consecutiva, non ha potuto fare a meno, insomma, di appellarsi al momento, alle assenze, tirando un po' una linea, dichiarando che il campionato della Dea comincerà dopo la sosta.
È chiaro che nei primi 10 minuti hanno determinato molto, poi anche un po' quello che l'umore, il morale di questa squadra, che indubbiamente dopo la sosta, insomma, potrà contare su tutti gli effettivi. Oggi eravamo particolarmente in difficoltà numericamente in difesa, poi dopo io credo che il nostro campionato fatalmente inizierà dopo la sosta.
Altro campionato che invece è iniziato, direi, bene, è quello di una delle altre 4 capoliste. Di 2 non c'è tanto da stupirsi, l'Inter e la Juventus. Delle altre 2 un po' sì, perché una specialmente il Toro di Vanoli, che se da una parte i tifosi protestano continuamente contro Cairo per vendere mezza squadra, 7 punti in 3 partite.
Con un calendario non semplicissimo, perché ha affrontato Atalanta e Milan prima della vittoria arrivata al penso di Venezia. Toro che è tornato a casa con una vittoria che porta la firma di Saúl Coco, spagnolo naturalizzato equatoguineano proveniente dalla Las Palmas. Primo gol in Serie A, una rete di testa segnata nonostante la zazzera alla Paolo Alberto Cotechigno, centravanti di sfondamento.
Si chiama Fofata, in effetti è un bel ciuffo.
Quel centravanti di sfondamento interpretato da Alvaro Vitali nel film Trash del 1983, ma porta anche la firma del portiere Vanja Milinkovic-Savic, premiato come miglior giocatore in campo, che nel primo tempo ha sfoderato almeno 2 interventi decisivi. Dunque altri 3 punti per il Torino, che sale a quota 7 dopo 3 gare. Non succedeva dalla stagione 2015-2016, va detto che poi quell'annata finì con il Torino al 12° posto, ma qui le premesse sono di ben altro tipo. È lecito pensare che l'esito sarà quantomeno migliore, perché la squadra di Vanoli è molto solida e ha anche molte soluzioni in attacco. Lo ha ribadito Paolo Vanoli quando gli ha chiesto come mai sullo 0-0 abbia inserito un altro attaccante al posto di un centrocampista, Ricci, per dare un messaggio alla squadra. Ascoltiamolo.
È un processo, cioè mi aspetto che quando cambia allenatore, cambia con tanti giocatori, ci possono essere degli alti e bassi. Ho ereditato un gruppo molto coeso, che ha voglia di voler fare qualche cosa importante, ha voglia di cambiare qualche cosa, lo sta dimostrando. Poi sono un allenatore che, come ho detto ragazzi, preferisco guardare avanti e non guardare indietro, quindi il fatto di mettere un attaccante in più è il fatto anche che io ho chiesto sempre alla società di avere 4 attaccanti con caratteristiche diverse. Poi siamo stati pigri, soprattutto nel primo tempo, molto pigri, attaccare la loro linea difensiva, troppo statici. Su questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare tanto.
Ma qualcosa su Di Francesco vogliamo dire, insomma.
Non è stato fortunato, ma insomma mi sembra un po' un marchio di fabbrica del tecnico abruzzese dei Lagunari.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sono due le Torino, ora non so da quando è che non succedeva che due Torini siano in vetta alla classifica, ma assieme al Torino, se non mi sbaglio, c'è anche la Juve, come diceva Ian Rush.
Beh, Juve che aveva la possibilità in realtà di continuare a marciare a pieno ritmo e di proseguire a punteggio pieno, invece il meccanismo visto contro Como e Verona si è un po' inceppato. Poco fa all'Allianz Stadium contro la Roma 0-0 al termine di una gara equilibrata senza grosse emozioni, impalpabili gli attaccanti, a brillare soprattutto le difese, un paio di mezze occasioni a testa con un destro un po' ciccato da Vlahovic nel primo tempo deviato dal portiere della Roma Svilar, una rasoiata di Angeligno all'89esimo appena alla sinistra del portiere bianconero De Gregorio. Per il resto hanno dominato i tatticismi di De Rossi e di Thiago Motta, poi protagonisti di un bello, sincero, caloroso abbraccio a fine gara. Chi ha seguito le conferenze prepartita sa che i due sono legati da un buon rapporto, da tanta stima reciproca. In particolare Thiago Motta ha ricordato quando nel 2016, alla vigilia dell'Europeo, quello poi finito con i rigori di Zaza e di Pellè contro la Germania, comunque lui fu al centro di una polemica perché Antonio Conte aveva deciso di assegnargli la maglia numero 10 e Thiago Motta ha ricordato che in quella circostanza Daniele De Rossi, non sollecitato, non obbligato, ma prese pubblicamente le sue difese. Ascoltiamolo.
La cosa che mi è sempre piaciuta di Daniele è che affronta la situazione come lui ritiene giusta, anche andando contro a tantissime opinioni diverse, che è stato il mio caso quando mi è stata consegnata la numero 10 in nazionale, e andando incontro a tantissime opinioni diverse lui ha dato il suo giudizio in quel momento, non aveva bisogno di farlo, poteva anche pensarlo e non dirlo, lui ha pensato, l'ha detto e io sono riconoscente e grato sia per il compagno che è stato, ma sia anche in un momento complicato e di difficoltà per un compagno, lui ha cercato di difendere il suo compagno. E questo è Daniele, è per questo che oggi si trova in una grande squadra come la Roma, per merito proprio, per merito suo, e non domani perché saremo avversario, ma gli auguro sempre, sempre il meglio.
Queste erano le parole pronunciate da Thiago Motta alla vigilia della partita nella conferenza stampa che aveva preceduto Juventus-Roma. Dall'altra parte, a Trigoria, De Rossi parlava del tocco magico di Thiago Motta, quegli allenatori capaci di tirare fuori dal cilindro dei giocatori sconosciuti, mai prima messi in campo, che improvvisamente si rivelano decisivi, come era accaduto nelle prime due giornate di campionato, mentre in questo caso si parlava della 10 assegnata a Thiago Motta in quell'Europeo di ormai 8 anni fa. Motta al centro delle polemiche perché non soltanto era nato in Brasile e all'epoca era ancora una cosa che sembrava un po' strana, ma anche perché la 10 era finita in pochi anni da Baggio a Del Piero a Totti ad appunto Thiago Motta. Insomma, l'allenatore della Juventus però diciamo che si sta costruendo una grandissima reputazione come allenatore.
E per una squadra bianconera a cui non riesce di raggiungere la vetta in solitaria, ce n'è un'altra bianconera in Serie A che invece con una vittoria ricca di mille emozioni, direi, specialmente in coda, riesce ad agganciare la vetta, e anche questa è una notizia a sorpresa che la metto in coppia col Torino.
L'Udinese, altra squadra trasformata rispetto allo scorso campionato, i friulani hanno battuto il Como 1-0 grazie alla prima rete in Serie A del brasiliano Brenner, destro al volo strozzato su cross di Esibue, fortuna che ha accompagnato i friulani in realtà fino al 95esimo, quando Cutrone ha fallito il rigore del possibile pareggio. Bianconeri di Costa Rugnaic quindi a quota 7, mentre il Como è ultimo a un punto, ma anche dopo aver giocato, insomma, un po' stranezze del nuovo calendario, 3 partite tutte in trasferta contro la Juventus a Torino, a Cagliari e adesso a Udine. Soprattutto a Udine non meritava la sconfitta, come ha detto leggermente alterato poi in conferenza stampa il tecnico dei Lariani, Cesc Fabregas.
Sì, un po' di tutto, arrabbiato, contento per la performance, abbiamo dominato assolutamente il primo tempo, assolutamente, penso che abbiamo fatto una grande prestazione e quando si gioca così normalmente il calcio ti deve dare qualcosa.
Normalmente, vabbè, invece no, e comunque questo era il punto della
situazione. Il calcio come la vita è ingiusto.
Ecco, ricordatevelo col dito proprio in alto, sì. Con l'indice in alto.
No, dovevi dire, mo me lo segno.
Esatto, mentre vi appuntate questo memento mori, noi intanto ci prendiamo una breve pausa dopo aver completato l'analisi del quartetto di testa. Torneremo tra poco per parlare di chi invece è un po' in crisi.
Memento che è parente di Claudio, no?
Sì, certo.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Eccoci tornati in diretta, ultimo spicchio di questa prima ora. Parlavamo prima della pausa di partite decise in zona Cesarini, anche se forse bisogna trovare un altro cognome per definire queste partite decise negli ultimi minuti. Ecco, fra queste scegliamo come più emblematica quella del Maradona, Dario.
Sì, perché il Napoli ha battuto il Parma 2-1, seconda sofferta vittoria di fila per la squadra di Antonio Conte, che ha rimontato nel recupero grazie al gol, al debutto di Romelu Lukaku e poi l'imperioso stacco di Anghissà per il sorpasso al 95esimo. Partita comunque piena di rimpianti per i ducali, per il Parma, che nel primo tempo, prima ancora del vantaggio di Bonni su calcio di rigore, aveva colpito due legni in 30 secondi, poi nella ripresa forcing senza troppe idee dei partenopei. La partita è cambiata al 75esimo dopo l'espulsione del portiere giapponese Suzuki.
Ci stava, secondo te?
Insomma, diciamo, più che altro era molto scomposta l'uscita, aveva prima colpito il pallone, poi ha travolto David Neres, che poi avrà altri tipi di problemi. È stato aggredito da dei malavitosi, malviventi, quando era a bordo della sua auto gli è stato sottratto l'orologio e credo anche dell'altro, ma insomma lì per lì credo che poi Parma abbia anche pagato un rigore secondo me non proprio solarissimo, perché anche in quel caso Bonni si è un po' lasciato andare sull'uscita di Meret e quindi un po' per compensazione l'arbitro ha espulso Suzuki.
Faccio vari e butto fuori.
Però va detto che in quel momento il Parma ha pagato anche il fatto che era stato costretto Pecchia a sostituire l'infortunato Valeri dopo 8 minuti, dopodiché aveva sfruttato gli ultimi 2 slot con altre 2 sostituzioni duplici e l'ultima delle 2 l'aveva fatto proprio 2 minuti prima del
scesso. Poi l'ho rischiata perché col portiere ammonito.
Esatto, poi al 73esimo, insomma, le ultime sostituzioni con il rischio di dover giocare appunto 20 minuti senza poter cambiare nessuno. Non ha potuto cambiare un giocatore di movimento inserendo un portiere di riserva al posto di Suzuki e quindi in porta c'è andato un giocatore appunto di movimento, un difensore del Prato che ha fatto quello che ha potuto, ma insomma non ha potuto nulla né contro il sinistro ravvicinato di Lukaku né contro lo stacco di Anghissà, e in entrambi i casi soprattutto lo stacco di Anghissà, un portiere vero, l'avrebbe parato. Insomma, buon per il Napoli, che tra l'altro nel finale ha anche rischiato di subire il pareggio di un Parma ridotto in 10 uomini con Almqvist frenato da Meret nel finale. Poi in conferenza stampa Antonio Conte è tornato sul mercato e sulla vicenda Osimhen e ha fatto anche i complimenti alla squadra per la gestione di una vicenda che ha in certo senso condizionato il mercato dei partenopei. Ascoltiamolo.
Sapete tutti che è stato un calciomercato non difficile, difficilissimo soprattutto per noi, perché noi contavamo tanto sul discorso di sbloccare la situazione di Osimhen. Forse avremmo agito un po' prima e forse avremmo anche completato un pochettino di più la rosa, però comunque deve essere contento dello sforzo fatto. Poi mi dispiace per quello che è accaduto, mi dispiace per il giocatore, per Osimhen, perché è un peccato che un giocatore del genere, però mi dispiace anche per il club perché non ha monetizzato, mi dispiace per me perché, ripeto, non abbiamo completato quello che dovevamo completare, però al tempo stesso quello che mi sento di dire è che il club ha mostrato grande coerenza, quindi tanto di cappello al club.
E tanto di cappello al club Conte, che insomma tira un sospiro di sollievo dopo un esordio non proprio adatto, come posso dire, no? Con quella sconfitta interna subito alla prima giornata, poi si è ripreso esterna, scusa, a Verona con tre pappardelle che aveva preso nel secondo tempo, si era poi ripreso con anche un po' di fortunella. Poi di chi parliamo adesso a proposito di cose che vanno male? Andiamo lì, perché già voleva parlare prima della pubblicità, lo facciamo parlare sto Fonseca o no?
Beh, facciamolo parlare dopo questo Lazio-Milan finito 2-2, una specie di brodino per entrambe.
Mi piace tantissimo la definizione di brodino.
Le squadre, con uno stacco imperiosissimo difensore centrale Pavlovic per il vantaggio del Milan, poi pari della Lazio con Castellanos, Dia che segna la rete del 2-1 per i biancocelesti poco dopo, prima che Leão trovi il gol del 2-2. In realtà la storia che è diventata quella di copertina è quanto accaduto dopo il 2-2, ovvero durante il cosiddetto cooling break, questa sorta di pit stop o time out tecnico disposto durante le partite estive in Serie A per rifiatare, invece di aggregarsi al resto dei compagni e magari ascoltare anche le indicazioni dell'allenatore, i due giocatori più simbolici, più forti di questa squadra, ovvero Leão e Theo Hernandez, si sono messi in disparte. Loro, che già erano partiti dalla panchina, hanno poi spiegato che in realtà non c'era nessun problema con l'allenatore, ma che semplicemente, essendo entrati da poco, certo, non avevano bisogno di rifiatare. Chiaramente davanti ai microfoni l'episodio è stato minimizzato, ma la sensazione è che i due giocatori più forti del Milan abbiano voluto mandare un messaggio al di là delle smentite. Questa è una sensazione che rimane. Entrambi tenuti fuori nel primo tempo, l'altro, uno dei due è sostituito da Terracciano, unico italiano con la maglia rossonera in campo all'Olimpico, e poi entrambi che dopo mezz'ora nella ripresa sul 2-2, invece di seguire le indicazioni tattiche del mister, si allontanano. Quantomeno non è stato bello nei confronti dei compagni, e se il messaggio voleva essere tanto qualsiasi cosa ci debba dire Fonseca non ci interessa più di tanto né ci importa, insomma, questo è un messaggio che è passato al di là, ripeto, delle smentite, tra le quali quelle dello stesso Fonseca ai microfoni di DAZN. Ascoltiamo.
Penso che te ho già spiegato qui, perché io ho parlato con il giocatore, ho parlato sulla la mia scelta. I giocatori hanno accettato bene, sono stato sempre con la squadra. Onestamente stavo concentrato, non ho guardato che loro sono restati là, ma penso che Teo ha spiegato perché hanno entrato due minuti e sono restati là. Non creiamo problema, perché non c'è nessun problema qui. La risposta dei giocatori è stata bella, la reazione è stata bella. Penso che non dobbiamo creare problema quando non c'è problema.
Capito? Anche te ti metti a parlare cose soltanto perché erano dalla parte, magari avevano sbagliato, pensava l'allenatore fosse raccattapalle, ma non so.
No, diciamo poi la postura del corpo, gli istanti, in posizione retta.
Poi comunque Abraham, se non mi sbaglio, era anche lui entrato da poco, però era insieme a tutti gli altri.
Appunto,
quindi,
diciamo,
insomma,
che
vabbè,
non regge. Diciamo che ci sono troppi indizi che tendono a smentire le versioni ufficiali, sia dei giocatori coinvolti che del tecnico rossonero.
Esatto. Allora vedremo cosa succederà, perché poi questi saranno i classici casi in cui la società deve in qualche modo intervenire, e vedremo come Ibrahimovic gestirà questa situazione, assente per la, tra l'altro, all'Olimpico.
Non l'uomo più diplomatico del mondo,
esatto,
per gestire.
Esatto. Sì. Sarà interessante da vedere come. Adesso dove andiamo? Andiamo a parlare
di tutte le altre.
Di tutte le altre, sì, ma Bologna.
Un po' tutto, insomma. Diciamo che è cominciato un po' in salita anche il campionato del Bologna, in casa 1-1 contro l'Empoli, entrambe le reti nei primi tre minuti. Fabian ha portato in vantaggio i felsini, i Giasi con un colpo di petto ha pareggiato per i toscani. Alla fine a Vincenzo Italiano, neo allenatore del Bologna, hanno chiesto conto di questo avvio in salita. Lui ha risposto assumendosi alcune responsabilità, ma anche facendo capire che, insomma, che i tifosi del Bologna non devono attendersi un campionato come quello dello scorso anno, conclusosi con un piazzamento in Champions, perché sono partiti tanti bei giocatori. Ascoltiamolo.
Questa avventura è dura per me, è dura per tutta la gente che era allo stadio oggi, perché non c'è più Zirzé, non c'è più Calafiori, non c'è più Salemakers, non c'è più Christensen, non c'è più chi manca, Ferguson che è infortunato, non c'è più l'allenatore dell'anno scorso, quindi ripartiamo tutti da zero. Queste sono partite che sono convinto l'anno scorso questa squadra per me portava a casa, quest'anno siamo partiti da non dico da zero, ma quasi.
Capito, non ho capito, allora da zero, zero virgola, da
sì, da zero e qualche cosa. Oh, poi ancora Genoa che perde in casa contro il Verona, Verona che vince a Marassi contro Genoa dopo 35 anni, grazie ad altri due marcatori inattesi, come un po' come quelli contro il Napoli, lì Mosquera e Livramento, qui il camerunense Chachua e il danese Tengsted su calcio di rigore. 6 punti in classifica per gli scaligeri, 6 punti quasi insperati, ha detto l'allenatore del Verona Paolo Zanetti.
Non abbiamo pensato solamente a difenderci, abbiamo fatto una partita completa, una partita da squadra vera, e quindi secondo me questa è la cosa più importante, al di là dei punti che oggi ovviamente sono tanti, sono per certi versi, non dico insperati, però non neghiamo che era un sogno pensare di iniziare così con due partite Napoli-Juve, una trasferta così difficile, insomma eravamo molto più umili da questo punto di vista a livello di previsione. Però ci siamo messi lì, abbiamo lavorato e soprattutto abbiamo dimostrato a noi stessi che se vogliamo possiamo farlo.
Non me l'aspettavo, diceva.
Paolo Zanetti. Dall'altra parte concludiamo il discorso relativo alla Serie A con il 2-2 tra Fiorentina e Monza. Fiorentina ha 7 volti nuovi rispetto all'anno scorso. Calcio fatto il pari con un bel colpo di testa di Gosens nel finale dopo che Juric aveva segnato il primo gol stagionale in campionato dei Brianzoli e Daniel Maldini aveva segnato un gol, quello dello 0-2, poi anche colpito un palo viola salvata da Kenne appunto dall'esterno tedesco. E tutto questo per questa prima ora di trasmissione. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi la riprendiamo. Tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Melbourne. Vroom! L'hai sentito anche te, Castaldo?
Chi?
Era la Ferrari che passava da Melbourne per festeggiare. Ha fatto il volo proprio da Monza fino a Melbourne. Insomma, raccontaci, contestualizziamo. È rientrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo, con il quale parliamo altri eventi sportivi del fine settimana, su tutti la vittoria del cavallino rampante a Monza.
Hai imparato la lezione. Bravo, bravo Pagani, che ogni tanto ascolti e soprattutto ogni tanto ti ricordi anche.
Quello succede in maniera ancora
sporadica. Formula 1, dunque, 16° Gran Premio della stagione, si correva all'autodromo di Monza, dove la pole position vedeva ancora Lando Norris più veloce di tutti per la terza volta negli ultimi 4 Gran Premi, dove il britannico della McLaren è partito benino, ma poi è stato subito superato dal compagno di scuderia, l'italo-australiano Oscar Piastri, poi gomme che si consumano più del previsto, strategie che cambiano in corsa, in un modo o nell'altro, alla fine a spuntarla è la Ferrari di Charles Leclerc, quest'anno specializzato in vittorie nei Gran Premi di casa, dopo quello a Monaco nel suo principato, nell'ottava gara della stagione, è arrivato anche quello in Italia davanti al pubblico e alla marea rossa dei tifosi del cavallino. Allora, ascoltiamo dal canale ufficiale il commento degli ultimi istanti del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
These are magical moments at Monza. This did not seem possible when Charles Leclerc started fourth on the grid, but it will be a season of home victories for Charles Leclerc. The man from Monaco is the man for Monza. The Tifosi are roaring him home, and for the second time in his career, Charles Leclerc is the winner of the Italian Grand Prix for Ferrari. He's won the race by 2.6 seconds for his 7th career victory, and it's one to savor.
Però Ferrari non si può sentire.
Ma neanche tifosi, se per questo si era preparato tutta una serie di allitterazioni, quella però non è uscita benissimo. Comunque, successo, trionfo Ferrari con quello che poi è stato ribattezzato il selfie dell'anno, con Charles Leclerc sul podio dell'autodromo di Monza, una marea di tifosi effettivamente alle sue spalle. Quel che interessa a questo punto è anche l'andamento del campionato del mondo di Formula 1, dove continua a balbettare Max Verstappen con la sua Red Bull, aveva vinto 7 dei primi 10 Gran Premi della stagione, ma non vince da quello di Spagna, e viceversa da allora 3 successi Mercedes, 2 della McLaren e questo targato Ferrari, e ancora molto distante Lando Norris, che come detto era partito dalla pole position e avrebbe forse potuto puntare a qualcosa di meglio del terzo posto, ma ha comunque risucchiato altri punti a Max Verstappen nella classifica del campionato del mondo, che adesso vede l'olandese in testa a quota 303, poi Norris 241, Charles Leclerc 217, Piastri 197, l'altro ferrarista Carlos Sainz, che è arrivato quarto a Monza ed è quinto nella classifica mondiale a quota 184. Ascoltiamo la soddisfazione di Charles Leclerc, che sì, dice che ci sono state tante emozioni, però lo fa con una certa freddezza. Ascoltiamo.
Lots of emotions. I mean, we stopped quite early, but still too late, because Lando actually undercut us, and there I was, okay, maybe the race is going away from us. Then there was a long way to go, but then once the two McLaren stopped, I found a lot more grip, not having the dirt here of Oscar in front, and the pace came back to us. So from that moment onward, I was like, why not try it? And the team obviously said it as well. So we were both aligned, and it's great.
Questa è la soddisfazione di Charles Leclerc dopo il trionfo nel Gran Premio d'Italia di Formula 1.
E chiudiamo, Dario, parlando ovviamente di tennis. Open statunitense, l'ultimo slam dell'anno, che entra nella seconda settimana. C'erano sei italiani, fra italiani e italiane, che erano arrivati al quarto turno. È stato un turno un po' sfortunato per i nostri, però era anche prevedibile. Mentre per gli australiani, insomma, i risultati sembrano essere positivi. Cosa sta succedendo a Flushing Meadows?
Beh, insomma, diciamo, dei sei italiani al terzo turno, quello che forse può rammaricarsi di una prestazione non all'altezza è Matteo Arnaldi, che ha perso in 3-7, 7-5, 6-2, 7-6 dall'australiano Jordan Thompson. Per il resto, torneo in crescita dal punto di vista del rendimento per Jannik Sinner, che aveva un avversario assolutamente alla sua portata, un altro australiano, Chris O'Connell, un ragazzo con uno splendido rovescio a una mano, ma sicuramente non all'altezza di Jannik Sinner, tantomeno su questi campi. La sorpresa era stata l'eliminazione di Novak Djokovic per mano di un altro australiano, Alexei Popirin, reduce dalla vittoria nel Master 1000 in Canada. Ha vinto Popirin in 4-7. Djokovic in conferenza stampa è apparso piuttosto battuto e ha detto che, anzi, visto il livello di gioco espresso a New York, era già stato strano, particolare, incredibile il fatto che fosse arrivato fino al terzo turno. Ascoltiamolo, il serbo campione uscente.
Honestly, the way I felt and the way I played from the beginning of this tournament, third round is a success. I mean, I've played some of the worst tennis I've ever played, honestly, serving by far the worst ever. So yeah, if you play on a quick surface like this, without the serve, without ability to win 3 points there, very low first serve percentage, many double faults, then you know you can't win. I mean, you can't win, especially against the guys who are in form, like Alexei, who's serving big, puts a lot of pressure on your service game. So yeah, it was just an awful match for me.
Queste le parole di Novak Djokovic. Dunque, per la prima volta dal 2002, una stagione. Finisce senza che uno dei Big Three si aggiudichi un torneo dello Slam. Era ovvio che non poteva aggiudicarselo Roger Federer, che è fuori dai giochi da due anni e mezzo. Rafa Nadal ha giocato una stagione a singhiozzo, praticamente, e anche lui era un po' fuori dalla lotta. Viceversa, Novak Djokovic, che lo scorso anno si era aggiudicato 3 Slam su 4 e il quarto lo aveva perso per il rotto della cuffia, cedendo la finale 7-6 al quinto ad Alcaraz, e che quest'anno ha ottenuto comunque l'alloro che gli mancava e quello che desideravo, ovvero l'oro olimpico. Finisce effettivamente una stagione dal punto di vista degli slam in maniera deficitaria,
e quindi entrerà nei libri di storia, no? Quando finalmente c'è nel 2002-2024 l'era dei Big Three, finalmente si chiude la parentesi.
Insomma, vediamo, c'è il prossimo appuntamento, uno al quale Djokovic tiene parecchio e al quale è molto legato, ovvero l'Open d'Australia. Prima però c'è da concludere lo US Open. È sceso in campo Jannik Sinner poco dopo la sconfitta di Novak Djokovic, in precedenza aveva perso anche Carlos Alcaraz. Allora, in conferenza stampa, dopo la sua facile vittoria su Chris O'Connell, gli hanno chiesto che cosa avesse pensato di fronte alle sconfitte dei suoi due avversari sulla carta più pericolosi e se quel pensiero un pochino lo avesse condizionato. Ascoltiamo il numero uno del mondo.
It shows that, you know, the sport is unpredictable, no? Whenever you drop a little bit of your level, you know, if it's mental, if it's tennis wise or physical, at the end it has a huge impact on the result. And both opponents with the loss against, they played some incredible tennis, and you know, it happens.
Ah sì, it happens, perché hai voglia provarlo a spiegare, ma insomma è uno sport di margini molto risicati, quello che hanno fatto i Big Three in quel ventennio all'incirca, che è fuori dal mondo, non tanto quello che accade adesso dove ci sono sorprese a destra manca anche a livello femminile. Ci arriviamo tra poco, perché concludendo il discorso a proposito del torneo maschile, sono in corso i primi ottavi di finale a qualificarsi per i quarti. Sono stati per ora lo statunitense Taylor Fritz in 4 set ha battuto il norvegese Casper Ruud e Sasha Zverev, il tedesco, che è sempre in 4 set, ha battuto l'americano Nakashima. In 5 set Grigor Dimitrov si è aggiudicato il match contro il russo Rublev, mentre appena sceso in campo Alexei Popirin, che dopo aver battuto Djokovic affronta Francis Tiafoe, mentre domani tocca a Jannik Sinner, che nel suo match di ottavi di finale affronta la tedesca numero 14 Tommy Paul, contro il quale in vantaggio 2-1 negli scontri diretti. Sinner, che si è aggiudicato l'unico disputato su una superficie analoga rispetto a quella degli Open degli Stati Uniti, quando si è aggiudicato lo scorso anno in Canada il match di semifinale 6-4-6-4. Sinner che poi sarebbe andato a vincere proprio in quel torneo il suo primo Master 1000, quindi Sinner che si può dire parta favorito contro Tommy Paul. Diverso sarà il discorso in un eventuale quarto di finale contro Daniil Medvedev. Per quanto riguarda le donne, è appena uscita la campionessa uscente Coco Gauff, che ha perso il derby contro Emma Navarro, che poi nei quarti affronterà la spagnola Badosa, mentre domani tocca a Jasmine Paolini contro la ceca Carolina Mukova, che è tornata subito su ottimi livelli dopo essere stata quasi quasi un anno fuori dai campi.
Molto dura per Jasmine, vedremo come va. Nel frattempo così Errani Vavassori vincono nel doppio misto e quindi si qualificano ai quarti. Ma è davvero tutto per oggi per la puntata del programma di questo lunedì. Da Dario Castaldo, Domenico Gentile, Andrea Pagani e tutta la redazione, un grazie a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo domani mattina. Ciao,
ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.